Welcome back to the program. 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be.
Stop the presses!
Benvenuti tutti.
Eccoci qua, un'altra settimana qui ancora su Onde Quadre
301.
Benissimo, allora ricordiamo i nostri contatti belli e felici. Guarda che bella canzoncina che abbiamo sotto. Allora abbiamo la nostra mail che è track01oq@gmail.com. Non scordatevi l'oq che è importante.
Esatto, per vedere tutti i contenuti sempre abbiamo nella pagina ondequadre.polito.it.
Sì, diciamo it in Italia. Mentre invece se volete andare su Facebook cercate track01. E proprio perché sulla pagina abbiamo itti, ricordatevi che non siamo i messicani ma siamo quelli italiani, perché
classico.
Mi piace ricordare. Quindi ragazzi, allora io direi che oggi abbiamo un ospite interessante,
come tutte le settimane,
fresco, che già è qui presente, che come sentite ci sta facendo un po' il sottofondo. E lo continuiamo, lo ascoltiamo e lanciamo una canzone che forse qualcuno avrà riconosciuto. È Cerca di te.
Città e passo fra la gente che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti seguirò, ti cercherò, povero amore. Io tento invano di dimenticare il primo amore, non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so cos'è l'amore, il grande amore, il vero amore. Solo me ne vo per la città. Passo fra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Passo fra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho, che più non ho, che più non ho, che più non ho.
E benvenuto, bentornati tutti.
Bella
quanti.
Presentazione qua del nostro ospite di oggi. Ma dici il nome.
Noi abbiamo qua innanzitutto, se sentite questa canzone per le vie di Torino, potrebbe essere Tony Ventresca che è qui con noi. Ciao Ventresca, no. Lo sai che a me piaceva più Ventresca.
Tony Vernice.
Partiamo bene.
Partiamo bene, Lia.
Malissimo.
Volevo venire qui in incognito
e invece ti ho sgamato.
Smascherato subito.
In realtà, vabbè. Tony Ventresca. Ce la farò mai, eh?
Vernice, Lea.
Tony Vernice! Buonasera, Tony. Ricominciamo. Siamo qui con Tony Vernice!
Bravo!
Non vorrei ripeterlo più di una volta, perché ho letto uno studio che ripetere e ripetere un concetto e una parola porta all'eliminazione dello stesso concetto. Non so se...
Ho scritto una canzone su questo.
Davvero?
Fa ripetere un concetto per tutta la canzone.
Questo potremmo analizzarlo,
ma non la suonerò oggi.
Ma non la suoneremo oggi perché, ripeto, non vorremmo eliminarlo lo stesso concetto. Cioè, non ti vorremmo eliminare, vorremmo presentarti in un qualche maniera. Ok,
allora,
quindi
vai.
Comincerei con qualcosa di così, molto tradizionale e fresco.
Molto tradizionale e fresco.
Diciamo una cosa, Tony nasce a Bologna.
Nasce a Popoli.
No, però... Tony.
Tony come cantautore.
Come cantautore, nasco.
Scusami, non vorrei essere troppo allegorico, ma.
No, no, te la concedo questa allegria.
Ok, grazie mille.
Nasce come cantautore nel fertilissimo crogiuolo di talenti di Bologna.
Bolognese, in un contesto, diciamo, principalmente possiamo dire universitario.
In un contesto in cui ci sono più cantautori che professori universitari, praticamente. Cioè, c'è un cantautore ogni quattro persone. È stata fatta una stima a Bologna. Infatti, ai concerti ci sono quattro persone.
Ah, ok. Cioè, gli altri quattro cantautori, diciamo, di ogni persona. No, niente. Ma voglio dire, qual è, presentandoti in un certo senso, quali sono la caratteristica che io voglio riconoscere in Tony, non Ventresca ma Vernice? Cioè, se io devo dire in una parola. Ma no, ma guarda, non la far troppo. Cioè, non la prima cosa che mi viene in mente.
Già, la prima domanda lì, già lo stai distruggendo.
No, ma.
Partiamo, beh. Sì. Me sembri un assistente dei professori universitari, sai quelli stronzi.
tutti.
Metacantautore.
Cioè, nel senso che sei metà cantautore o nel senso che.
No, nel senso che. Faccio il cantautorato nel cantautorato, un po' come il metateatro.
Allora, io mi vorrei spingere oltre questo concetto,
sì,
ma in realtà
sarebbe un concetto da approfondire.
Ma qui abbiamo il suo, diciamo, come dire, passabibite.
Manager,
ma diciamo Pierre. Abbiamo qui con noi Pierpaolo.
Ciao a tutti.
Direttamente from da Bologna, ce ne sono adesso, non so se è bolognese.
Sì, no, non di nascita.
Beh, acquisito. E tu sei diciamo quelle tre persone ogni cantautore.
Esatto.
Ah, ok. E
che non sono tre i cantautori.
Sì, perché delle quattro persone uno è il cantautore, uno è il manager.
Esatto.
E due sono i genitori.
E poi, diciamo, in base al tipo di cantautore c'è anche la ragazza. Ma questa è una cosa che potremmo più sviluppare più avanti. No, quello che volevo chiedere è rispetto alla complessità del ragionamento del meta cantautorato. Quanto incide, diciamo, lo studio di meccanica razionale o di ingegneria?
Tanto. Perché, diciamo che questo cantautore che c'è in me, no? Il cantautore che c'è in me vuole uscire fuori. E quindi quando io studio meccanica razionale, fondamentalmente sviluppo questo mostro interiore, questo cantautore che c'è in me. Ho dato una botta al microfono, ma fa parte del bello della diretta. E io sto cercando di sviluppare questo mostro e aiuto il mio spirito a crearlo studiando queste materie così divertenti e allegre.
Aspettiamo una canzone sulla meccanica razionale.
Dai.
Per adesso io direi che introdurrei l'argomento Torino e ci fai una canzone che è, diciamo, ha come argomento principale. Adesso non so se vuoi dire qualche esperienza che hai avuto, ma o forse magari dopo la canzone, non lo so di te.
Certo, allora diciamo che questa è la prima canzone che ho scritto a Torino, da quando sono qui, perché sono qui da ottobre.
Sì, ma poi approfondiamo l'argomento.
e si chiama, il titolo della canzone è Ultimo Tamango a Torino, per chi non sapesse.
Io lo diciamo. Intanto vediamo se capiscono qualcosa della canzone.
No,
così
esatto.
Almeno, magari dagli effetti si capisce qualcosa di quello,
certo,
che è.
Vado. In uno spazio comunale di 4-5 dimensioni, ieri ho bevuto e stavo male, oggi mi mangio i peperoni. Breve la vita, corta come una coperta corta, sono a corto di motivazioni, rimango appeso ai sedili dei tram. Tra qualche giorno fischia un treno che va in un posto indefinito. Se c'ho qualcosa dentro il naso, ci metto dentro tutto il dito. Storta la vita, storta come un quadro molto storto. Sono storto e cerco le emozioni. Parlo ai trambieri che portano i tram. Suona una musica lenta e confusa. Cerco sollazzo in via Saluzzo. E con la spada faccio Z sulla pancia dei passanti come Zorro. Nah, 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 nah. se faccio un salto troppo in alto, magari salgo sopra un tetto, chiamo un cavallo, andiamo a casa, e dopo sbattimi nel letto. Sporca la vita, sporca come un muro molto sporco, sono sporco dentro ed anche fuori, non finirà questa notte mai più. Suona una musica lenta e confusa, cerco sollazzo in via Saluzzo e con la spada faccio Z sulla pancia dei passanti come Zorro. Na 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 na. Dai 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 dai. Non finirà questa notte mai più.
E questa era l'ultimo Tamango a Torino.
Certo.
Che nel senso è il primo e poi basta, perché
ultimo,
è un'esperienza da non ripetere, in quel
senso. No, è diciamo è molto più profondo di questo.
Non ci
fermiamo a queste inezie.
Non ti volevo, io volevo lasciare a te la profondità, io sono una persona frivola.
Certo, questa è la canzone che parla di, cioè il soggetto della canzone è in realtà una personalità molto complessa, molto complessa, perché lui nel momento stesso in cui assume questa, cioè questo stato psicofisico alterato, si chiede...
Ubriaco, ce lo possiamo dire?
No, non direi ubriaco. Ubriaco mi sembra una cosa molto superficiale, ecco. Non è ubriaco.
Non cadere
è drogato.
In questi
scusami, devo cominciare a imparare a rapportarmi con i cantautori. Poi se bolognesi...
brutta razza i cantautori. I songwriters. Preferisco dire così perché la gente si spaventa. Ah, cioè, okay. Se dici cantautore...
più...
la gente...
ce ne sono uno ogni quattro a Bologna, dici.
Esatto, invece i songwriters ce n'è uno e basta. Comunque è bello dire songwriters.
Sì, songwriters, diciamo un altro songwriter. Mentre invece dicevi, insomma, è stato oltre...
ma non avevamo cambiato discorso.
Senti, ma io volevo dirti, questo è uno stato che ti appartiene molto?
Lo stato di cantautore?
No, 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 lo stato di, diciamo... che è
psicofisico.
Come tutti gli artisti, non posso che diciamo deformare la mia personalità talvolta, ma solo a scopo creativo.
Chiaro.
Non ricreativo.
Ecco. Cioè,
arriva di nuovo la testa.
Aiutami
fisica.
Che
è
qua
possibile,
non
no, possiamo invece di far parlare all'autore su di sé come vi ha vissuto questo, facciamo parlare anche un po' a
Pierio.
Qual è l'impressione che ti ha avuto?
Sono venuto qui apposta.
Esatto.
È venuto qui per darci una visione, anche un'altra,
una visione esterna. Diciamo. No, Tony, diciamo che è nato anche a casa mia a Bologna, quindi.
Quindi c'è della metafisica, c'è la metà casa anche nella...
Esatto, sì. Evidentemente quell'ambiente lo ha un po' plasmato.
Sì, no, era veramente un ambiente paragonabile proprio ai caffè di Parigi in cui c'era Hemingway.
Sì. Ah, c'era.
Eccetera, cioè, c'era della sostanza, insomma, certo. Si facevano discorsi...
importante.
Di un certo spessore.
Tipo, cioè, voglio dire, la cosa più discussa, guarda. Adesso lasciamo stare il chiaro, evidente argomento che tutti, diciamo, i maschi utilizzano anche nei momenti più e meno metafisici, cioè qual era l'argomento?
E allora non ce ne sono.
No,
no, no, no, allora
dai, okay, vai.
Ci si dilettava discutendo di varie cose, ovviamente. La nostra discussione si... allargava su diversi orizzonti, diciamo. Però l'argomento principale, il fulcro, sì, erano le spagnole in Erasmus.
Oh, beh, quello sicuramente. Anche non so se qua... poi abbiamo venuto uno spagnolo. Tu che ne pensi delle spagnole in Erasmus? Perché, come voi tutti sapete che ci ascoltate, chi non è pienamente spagnolo, cioè della...
no, cioè, un po'...
è più africano.
Periferia spagnola.
No, beh, l'isola dei Canari, diciamo, che fanno... Che ne dici delle spagnole in Erasmus?
gli spagnoli, dai, adesso in generale.
Gli spagnoli in generale, sì, diciamo che sono ben conosciuti per saper far festa, insomma, saper divertirsi. Ormai i popoli anche del sud della Spagna sono ben conosciuti, ma immagino che comunque siamo fratelli con l'Italia. Ormai tanto Italia come Spagna si fa sentire,
sì,
sia qualsiasi
posto dove
si faccia, qualsiasi turismo.
Allora, in questo senso, io direi, visto che tu hai portato un materiale, diciamo, con almeno il titolo, adesso l'argomento vediamo se è proprio esattamente questo. Io mi ascolterei e poi ci spieghi com'è nata, però prima ascoltiamolo, che siamo... Dimmi qualcosa, vai.
Guarda, è una canzone più complessa di quello che sembra.
Vai, questo è chiaro, mi pare che è un leitmotiv importante.
Sembra una stronzata, ma in realtà è molto più complessa, ha molti risvolti, ecco. Ha molti risvolti, non è... È una canzone giovanile del mio periodo bolognese, una canzone molto giovanile, diciamo, da matricola quasi, e si sente, però sotto c'è qualcosa. C'è
allora
qualcosa,
facciamo una cosa, come i veri autori, diciamo, che sulla prefazione non scrivono la chiave di lettura, noi diciamo che c'è qualcosa di più, l'ascoltiamo e poi vediamo di capire se abbiamo intuito qualcosa, che ne dici?
Lo vuoi fare davvero?
Sì.
Pensa, era un bluff.
No. Ascoltiamoci quindi Le Spagnole in Erasmus.
Chiedo soltanto al mio assistente manager di contare.
Ah, certo.
Okay.
Certo.
Poi
questa
poi
è una cosa importante. Sì,
però
sì,
il conto.
Contate.
Okay. Ieri sera sono stato ad una festa degli Erasmus. Non so se hai presente quelle feste degli Erasmus, piena di ragazzi e di ragazze che sono in Erasmus, in cui chi entra gratis è soltanto chi è in Erasmus. Ho finto di essere spagnolo per non pagare proprio come un Erasmus. Quando sei ad una festa Erasmus è un po' come essere in Erasmus. La maggior parte degli Erasmus sono ragazze spagnole in Erasmus. Nel nostro paese abbiamo un patrimonio artistico e culturale immenso, la mafia, il papa e le spagnole in Erasmus. Non so se hai presente le spagnole in Erasmus e quanto sono belle le spagnole in Erasmus. Libere e indipendenti le spagnole in Erasmus e sono dappertutto le spagnole in Erasmus. Festa degli Erasmus, ho conosciuto una ragazza in Erasmus, non so come si chiamava, so soltanto che rideva. Quando ecco a un certo punto uno spagnolo in Erasmus, questo energumeno sembra essere il suo ragazzo, ha intenzione di picchiarmi, faccio un sorso di Negroni e poi inizio a defilarmi. E non so se hai presente le spagnole in Erasmus e quanto sono belle le spagnole in Erasmus. Libere e indipendenti le spagnole in Erasmus e sono dappertutto le spagnole in Erasmus. Se posso dire la mia su questa faccenda delle spagnole in Erasmus, se sei una ragazza spagnola in Erasmus, col ragazzo spagnolo anch'egli in Erasmus, è un po' come andare in un ristorante italiano e portarsi da casa jamón serrano. Non so se hai presente le spagnole in Erasmus e quanto sono belle le spagnole in Erasmus. Libere e indipendenti le spagnole in Erasmus, tranne quella che ho conosciuto io.
Eccoci qua, di nuovo. Quindi secondo te, Kike, io ne ho contate, io l'ho fatto il conto,
Vediamo se è giusto.
Io 27 ne ho contate.
No.
Cacchia.
Di
27
di
era
più,
la prima strofa, ma
e qui allora
abbiamo
mi
sfiorato i 40 questa volta. È quasi
solo
un record.
Cavolo. Vabbè.
E quindi il conto, cioè nel senso, perché io ho contato male evidentemente. Cioè,
Cosa hai sentito parlare della serie di Fibonacci?
Ahia, attenzione.
Attenzione.
Qui ritorniamo sul concetto.
C'è un legame fra il numero di volte in cui dico ne parla.
Vai, cambiamo discorso. No, voglio approfondire questo. Noi siamo una,
diciamo, ma perché dire... vuoi approfondire?
Ma perché capisci, cioè, nel senso, è chiaro che il nostro obiettivo è riportare la musica, ma siamo comunque sempre un ateneo di ingegneria.
Non abbiamo tempo, vedi che sta scorrendo il tempo, non possiamo approfondirlo.
No, io voglio sapere cosa vuoi dire sulla serie di Fibonacci.
Fibonacci.
Allora, c'è un legame fra il Lou Reed sotto? Grande. Lou Reed, sai, è una delle mie ispirazioni.
Non sa come non schivare la serie di Fibonacci.
Allora, io invece diciamo questo: che se è vero quello che abbiamo detto precedente, adesso le ragazze in Erasmus non esistono più.
Perché? Ne abbiamo parlato troppo.
Esatto.
Ne abbiamo parlato troppo.
Ci abbiamo detto talmente volte che il concetto stesso della ragazza di Erasmus è
c'è stata un'inflazione delle
esatto.
del valore delle spagnole in Erasmus.
Non so.
Io sono rimasto troppo sorpreso da questa tematica. Non vorrei essere imparziale.
Non lo sapevo neanche io.
No, diciamo questo. Allora, chiaramente
avrei detto tedesche in Erasmus magari. Allora. Cioè,
ma chi l'ha mai vista una tedesca?
Salutiamo tutti i tedeschi in ascolto.
E sfruttiamo.
Vabbè, senti una cosa. Allora, lasciando la metafisica, perché abbiamo capito che non certo. è da trattare, voglio capire questo quanto è legato a un'esperienza di vita reale.
Purtroppo molto.
Molto poco, purtroppo. Visto che di spagnolo in Erasmus.
Se aveste ascoltato il testo della canzone invece di stare qui a prendermi in giro, no, scherzo. No, insomma, c'è questo ragazzo che soffre molto perché ha conosciuto una ragazza in Erasmus, ad una festa in Erasmus, e scopre
che è quella
che
sbagliata.
Non solo ha il ragazzo, ma ha il ragazzo spagnolo in Erasmus.
Questo è terribile.
Nella stessa città. Cioè, questa cosa lo lascia interdetto.
Coppie che fanno l'Erasmus
insieme.
Come si dice
interdetto in spagnolo?
Allora io vorrei chiederti una cosa.
Intredicio.
Ma sei spagnolo? Come on.
Come on.
Ah, si dice ho sbagliato la pronuncia di Jamón Serrano.
No, devo dire. Ce l'hai fatta molto meglio che tanti italiani quando cercano di fare quella J.
Vabbè. Senti una cosa, quindi cercando di andare oltre sull'argomento, voglio dire, secondo te quando si va all'estero? Cioè in generale in viaggio eccetera.
Sembrava ci dovesse essere una seconda parte della domanda. No, cioè, quando si va all'estero?
No, aspetta, quando si va all'estero? Si deve mangiare tipico del posto o si deve cercare il ristorante italiano?
Si deve mangiare tipico del posto.
Diciamola sta.
Comunque è anche un'esperienza mangiare la pasta in Italia una volta solo.
E noi fast food.
Noi fast food. Però allora continuiamo questa analisi. Se il tipico del posto è il fast food,
che sei in America.
Sei in America. Esatto. In America si può mangiare fast food.
Ah, ok, quindi c'è una dispensa.
Londra magari.
Ma non si può sforare una certa soglia di pasti fast food. Comunque.
Nella vita o nel giorno?
Nella vita. Io... perché il capitalismo sta... Odio il capitalismo.
Beh, chiaro, se no che cantatore bolognese saresti, cioè voglio dire, di coerenza.
Lo dico senso. Così a caso come lo stato sociale, odio il capitalismo.
Mi pare corretto. Tra l'altro come dal momento
salutiamo lo stato sociale che ci sta salutando.
Sì, infatti, ciao. Tra l'altro abbiamo avuto due puntate fa degli amici che hanno portato un pochino dell'aria anche di questo gruppo. Comunque, parlavo dei pigiama ovviamente, per chi non si ricordasse, ciao. Pigiama sono amici miei.
Tra l'altro, Garrincia Dischi, se volete assumermi.
Assolutamente. Qui c'è Tony Vernice.
Sono molto
non Ventresca.
Appropriato.
Ti piace la Ventresca? Giusto per... no.
Perché io... cioè, hai sbagliato il nome all'inizio. Adesso mi tiri fuori. Mi prendi in giro sul mio vero nome.
No, sul tuo errore.
Ho cambiato il nome apposta.
Ma davvero è il tuo... io non so perché mi è venuto. Allora, non, guarda, giuro, veramente è un collegamento che ne avevo fatto a prescindere. Comunque,
questa radio si sta rivelando più difficile del previsto.
Ascolta una cosa, invece, parliamo di difficoltà quotidiane. Perché certo. Io ho qua un titolo interessante. Che io, secondo, non voglio capire quanto è legato all'esperienza della casa e di ispirazione. Cioè,
no.
Tu hai vissuto lì.
Io non ho vissuto, ma Ma nello stesso tempo ci ho vissuto. Okay. Perché era una casa in centro di amici. E come tutte le case in centro di amici, viene utilizzata da tutti.
E quindi sicuramente avrai, diciamo, ti sarai interfacciato con tutti i problemi, diciamo, del vivere in una casa così bellissimamente.
Certo, anche se la prossima canzone, sì, che credo di aver capito di, sì, di quale canzone si tratta, è legata invece a un'esperienza mia solitaria, sì, diciamo. Però questa davvero, senza cazzeggiare, è una canzone a cui tengo.
No, vabbè, ma cioè, il nostro cazzeggiamento è allegorico, chiaramente, non è che...
È allegorico lui.
No, no, bene, okay. Allora ritorniamo nei ranghi, cerchiamo di essere seri, anche perché tutta allora una seconda fase del diciamo di questa cosa sarà raccontare le robe importanti, quindi rientriamo in questo,
sì,
ambiente. Dai, voglio essere un po' così.
Certo, certo.
Allora, parliamoci di questa canzone un attimo e poi ce la canti, allora, ce la lanci, fai tutto la te.
La introduco, cioè questa canzone parla di un rubinetto che perde. Questo suono del rubinetto che perde, che tra l'altro poi è anche il ritmo della canzone, suscita nel protagonista, nel soggetto della canzone, un malessere profondo, una paranoia indescrivibile, tant'è che lui, non sapendo notare, crede di poter rimanere affogato in casa sua, quando in realtà sappiamo bene che è una metafora e non è l'acqua che lo sommerge, ma i suoi problemi personali con le spagnole in Erasmus, no scherzo, con le ragazze in generale, ma anche no, anche con la vita, con le persone, con
ingegneria,
il clima,
gli altri uno su quattro artisti che
con esatto, sull'inflazione dei cantautori, sulle cose.
Dai, sentiamoci
anche. Ok, senti come iniziano. Rubinetto che perde, anche oggi sto in casa. Le gocce scandiscono il ritmo della mia giornata. Ho il rubinetto che perde ed inizio a pensare, potrei rimanere sommerso, potrei annegare. Sono sicuro che affogherò, sarò sommerso dall'acqua in questa casa. Io morirò, io morirò. Sono sicuro che affogherò. Non so nemmeno stare a galla in questa casa. Io perirò. Idraulico domenica non c'è. È il rubinetto che perde. Faccio al balcone, fumo una sigaretta e poi vado a dormire. Ho il rubinetto che perde, gli occhi chiusi nel buio. Come fai a dormire tranquillo, a sentirti sicuro? Sono sicuro che affogherò, sarò sommerso dall'acqua in questa casa. Io morirò, io morirò. Sono sicuro che affogherò, non so nemmeno stare a galla in questa casa. Io perirò. Idraulico domenica non c'è. Sono molto addolorato, oltremodo angosciato. Sono ormai condannato, sono spacciato. Idraulico domenica non c'è. Sono molto addolorato, oltremodo angosciato. Sono ormai condannato, sono spacciato. E allora fumo altre mille sigarette. È arrivata mattina, attendo in silenzio le onde dal dalla cucina.
No, siamo... volevo mantenerlo un pochino, volevo mantenerlo.
C'era un po'
la tensione della goccia.
Com'è, perde ancora il rubinetto?
Ha cambiato casa.
Era troppa pressione.
Non ce l'ho fatta.
Bene, 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 ascolta, ma io volevo farti un paio di domande rispetto a questa cosa, non so se è possibile.
Certo, ma siamo qui apposta.
Voglio capire... Il rubinetto ha cominciato a perdere domenica, il problema si è posto domenica, o è il problema che non c'era l'idraulico domenica, qualche altro riferimento?
Cioè, l'idraulico come entità di domenica non c'è, l'idraulico in generale.
Metafisico.
Non è l'idraulico, vedi che è tutta una metafora.
Io mi stavo chiedendo se ci fosse qualche polemica in termini religiosi.
Polemica? No, assolutamente, io sono d'accordo con la domenica. Cioè, col fatto che ci sia la domenica.
Nel senso, come giorno?
Come giorno della settimana.
Ah, ok. Non sei contro la domenica?
Giorno del Domus.
Ma ascolta, ma la domenica è il settimo o il primo giorno della settimana?
Il primo.
È il primo? Vabbè.
No, è il settimo. Cioè, il primo per ordine di importanza.
Ah, ok. E perché è importante la domenica? Perché? Per Tony?
Perché non usciva a scuola.
Vabbè, volevo qualcosa di più metafisico, ma non ce l'ho fatta. Ascolta, ma cos'erano queste? Cioè, cos'era questa? No, questo annegamento, questa cosa ha generato questa sensazione di annegamento per te? Raccontaci qualcosa. Cerchiamo di tirar fuori qualcosa di Tony. Dai, dimmi qualcosa.
Dal capitalismo,
chiaramente.
Prima di tutto, no, sì, cioè. L'umore della domenica in generale a volte suscita queste cose.
Ma questo è come la donzelletta che della campagna.
Senso di impotenza della domenica in cui tu sei da solo a casa, non sai cosa fare, non hai niente da fare, ma anche se tu avessi qualcosa da fare non lo faresti.
Perché ti vuoi
riposare.
Non so
se vi è mai capitato.
Procrastination alla grande. Domenica sera che si dice
la
no?
domenica è il giorno sera. Giusto per rimuginare, ecco, e a me piace tantissimo rimuginare.
Tu sei uno che aveva molte foto attaccate alla parete?
No,
niente.
No, c'ho il poster di Jimi Hendrix e l'autografo di Gianni Drudi
sullo stesso poster, ovviamente.
Sì, ovviamente di fianco. No, è vero, è bello l'effetto, perché c'è Gianni Drudi con l'autografo e poi Jimi Hendrix.
Senti, ovviamente. Va bene. Io invece vorrei un attimo approfondire questo senso, perché voglio dire, io la prima
Pierpaolo, ma non dici niente tu.
Dici...
No. Cosa... Approfondiamo.
Commenta, no? Sì,
bravo. Mi hai lanciato, perché io voglio sapere da te come hai visto lui affogare in camera.
Diciamo che l'ho visto.
Lo stai mettendo in difficoltà.
L'ho visto affogare, ma non nell'acqua, più di una volta. Non in camera, ma per le strade bolognesi. E ha rischiato anche ieri sera, però poi. Che non era a Bologna, era a Torino. Però
non voglio che si dipinga questa immagine.
Assolutamente. Ma no, assolutamente. Vabbè, ma il cantautore deve comunque, sai, alimentare il proprio. Per esempio, io ho ritrovato, andando su Facebook, un tuo video e altre cose, di una canzone che non so adesso, tra l'altro, se vorrei fare, ma a prescindere, che descriveva qual era un po' anche il senso. Cioè, di essere cantautore, voglio dire, come tu... no, non il senso, io ci ho letto come devi dire, c'è una condizione che probabilmente, non so se è descrittiva o è motrice dello stesso cantautorato, lo voglio capire.
Allora, premesso che io sono anche qui per...
Sfatare.
No, non sfatarlo, però discuterlo.
Oh,
ecco.
Io proprio questo volevo fare, quindi...
Questo è il meta cantautorato, cioè, cos'è il cantautore, come viene percepito... Dalla gente in generale. Cioè, se tu dici cantautore, uno si immagina.
Vai.
Accordi minori, un generico essere di sinistra, De André. Invece, comunque, la definizione di cantautore è semplicemente uno che canta le proprie canzoni.
che potrebbe essere qualsiasi.
Però è la parola cantautore che richiama un po' questo essere triste, sì, essere sì, sofferenti per una donna, cioè, per una cosa.
Beh, sì, comunque, non, però, allora, quindi c'è, qui c'è, abbiamo già tanti, tanti argomenti, che uno è la tristezza, uno sono le donne, o la donna, perché giustamente hai parlato di la donna, non hai parlato delle donne, hai parlato della donna, che chiaramente è indiscutibilmente l'argomento centrale, oh, di un cantautore, in un certo senso.
Ogni cantautore ha la sua donna, infatti, io avevo un gruppo una volta, eravamo bravissimi. Mm-hmm. Sapete che suonavo in un gruppo punk rock?
No, no, non lo sapevo, ma adesso lo sappiamo.
Adesso lo sappiamo tutti. Sì.
Come si chiamava questo gruppo?
I Trigger Boys.
Trigger Boys.
Mamma,
abbiamo
anche
inciso una, un,
anche bello ingegneristico.
Non sto scherzando.
Ah, beh, perché sei credibilissimo, perché certo, non ti abbattere così.
E poi, come un novello John Lennon, ho incontrato la mia Yoko e ci siamo sciolti. No, era un gruppo punk rock abruzzese, della corrente musicale punk rock sulmonese, perché io sono di...
diamo onore a popoli,
sono abruzzese, diciamolo, viva l'Abruzzo, una terra magnifica,
vicino
diciamolo,
a un'altra che non esiste, ma questo è un trend,
non mi esprimo su questa faccenda. Salutiamo tutti gli amici molisani,
sì, 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 sì,
in diretta,
sì,
che...
inesistenti poi.
No, no, vabbè, non esistono, la terra,
che anche se ci fossero non uscirebbero sul computer. Non sarebbero rilevabili.
Torniamo sul focus. Allora,
lui è quasi molisano.
Scusa, io sono chiaramente abruzzese.
Tu hai conosciuto la sua Yoko Ono?
Assolutamente sì.
E tua sorella? siamo vicini,
Anche. Allora, no, niente. Allora, ogni cantautore ha la sua Yoko Ono. Io sono in questo gruppo punk rock che mi invito, tra l'altro, ad ascoltare.
Trigger Boys.
Avevamo, pensa, il MySpace, quindi si tratta di una cosa...
Beh, importante, comunque, sì.
Non ce l'ha più nessuno, il
no,
MySpace.
Penso di no.
Gino Paoli mi sa che se l'è fatto ora.
Sì,
cioè, perché... voleva mettersi al passo con i tempi, ma è arrivato tipo 20 anni dopo. Ma ecco, ogni sì, cantautore ha la sua donna.
Sì.
È importante per il cantautore la donna, ma anche no.
Ecco.
Questo è il punto, cioè non esiste solo quello.
Io parlerei però, intanto raccontaci della tua donna.
Perché?
Sì.
Allora, no, questa donna è una donna generica.
Ma
diciamo,
sì,
non ne parliamo in maniera.
Ma della tua donna, della tua donna cantautorale.
Sono molto timido,
cioè, della tua donna cantautorale.
Timido. La mia donna cantautorale.
È chiaro,
ecco,
ma chi se ne frega della
esatto,
persona? Noi stiamo parlando,
esatto,
del personaggio.
Esatto, stiamo parlando.
E dell'effetto termini, che fa, perché alla fine un cantautore deve vivere certe cose, sempre cade nello stereotipo, per esempio la depressione o queste cose, perché se non c'è conflitto non c'è storia.
Ah, esatto,
e quello,
no,
è
il
come
conflitto
nel cinema
è importante.
Voglio dire, anche perché senza questa canzone probabilmente, che o comunque questa donna, non saresti diventato cantautore, mi pare aver capito, quindi...
Probabilmente sì, però poi, dopo il percorso standard del cantautore che soffre per la donna...
Che lo ha lasciato
e diventa cantautore per questo, perché no, fondamentalmente non ha più niente da perdere. Ecco, questa
riscopre
è la
di essere...
E quello che ti spinge ad essere cantautore è proprio non avere più niente da perdere. Non avere più vergogna di fare nulla, nessun pudore. Allora vado lì con una chitarra scordata e canto 4 stupidaggini e...
Perché c'hai da dire, anche.
Perché no, perché non hai vergogna. Perdi la vergogna.
Allora, se non c'è vergogna, ma ce la vuoi cantare sta canzone?
Allora,
e quindi
la
tutti
canzone...
i vecchietti sarebbero cantatori.
Ecco, la canzone si chiama Triste. È un po' il mio tallone da killer. No, scherzo, non è il tallone da killer, è il mio cavallo di battaglia. Avete capito la citazione dei provini del Grande Fratello, tallone da killer, oppure no?
Dai, su. Però voglio dire,
sono anche molto esperto di trash, quindi comunque... potremmo fare un'altra puntata in cui discutiamo,
sì,
soltanto,
sì, però, guarda, io,
Antonio Zecchila, Pappalardo,
eccetera.
Inizio comunque.
Cioè, devi essere più nascosto, cioè, ma se tu ti scopri ogni volta, è troppo serio.
Ok, non mi scopro più.
Dai.
Questa è una canzone che si chiama Triste, parla del cantautorato, del cantautore standard, e lo deforma e lo esaspera. Suono, ecco.
Suona.
Madonna mia, quanto sono triste. Triste, sono triste. Sono talmente triste che il mio primo pensiero al mattino è di tornare a dormire, tanto non dormo, che sono triste, triste, tristissimo. Madonna mia, per Giove, quanto sono triste. E triste, sono triste, sì. Sono talmente triste che la notte scrivo centinaia e centinaia di poesie, ma poi strappo il foglio e poi ci ripenso e tento di ricomporre tutti quei minuscoli pezzettini di carta, ma non ci riesco e soffro, sì, soffro tantissimo, sì, soffro oltremodo, sì, soffro grandemente. Madonna mia, Madonna quanto sono triste, e a volte penso che era meglio che non nascevo, che non nascevo. La vita è un susseguirsi di dolori psichici e fisici, insomma, psicofisici. Un susseguirsi di dolori che vengono da dentro ma anche da fuori. Un susseguirsi di dolori. E voi mi fate ridere perché pensate di essere più tristi di me che faccio candaudore, ma sono anche un po' del sud e quindi mi ritengo un primatista della tristezza. Ho il monopolio della tristezza, sono una feroce multinazionale della tristezza. E voi volete competere con me in quanto a tristezza? Ma per l'amore di Dio, no, no. Per dire, faccio un esempio. A te cosa ti è successo di recente che pensi di essere triste?
Mi hanno rubato la macchina.
Ma,
però
prima ti ha lasciato la ragazza. Non mi rovinare la canzone, devo fare prima quello della ragazza. Ti ha lasciato la ragazza.
Mi ha lasciato la ragazza. Tra l'altro questa volta è anche vero, quindi...
No, no, vabbè, vogliamo fare una puntata su Pierpaolo o mi fate cantare a me? T'ha lasciato la ragazza, quindi
anche io sono triste.
Guarda, a me mi hanno lasciato 5 ragazze e mi hanno tradito con i miei 5 migliori ed 11 amici. Si sono sposati tutti in chiesa ed hanno concepito 5 figli. Dico 5 figli per ogni nucleo familiare. E vanno tutti insieme in vacanza a Rimini l'estate. Tutti e 35 vanno in vacanza a Rimini l'estate. E io dico, ma andate a Rimini l'estate, che tanto il mare fa anche cacare. Io rimarrò a casa e guarderò un film. Ma purtroppo, oibò, non ho internet, perché sono povero, non ho pagato la bolletta, eccetera, eccetera. Insomma, non può essere ricco un cantautore. Allora leggerò un romanzo. Ne ho solo uno. È di Kafka. Ah, sono kafkianissimo. E tu che continuavi a competere con me sulla tristezza. Guarda
che a me la macchina era rubata davvero.
A te t'hanno rubato la macchina?
Davvero, ma non so se
sì?
E ti dirò
dove?
Di più, me l'hanno
sì,
rubata certo. La sera dopo il matrimonio di mia cugina.
La sera dopo il matrimonio?
Sì, sì, sì. Cioè,
ma c'era uno che suonava al matrimonio?
Oh, cazzo.
Uno con la chitarra, coi baffi finti.
È probabilmente
ero io.
Dai.
Vabbè, a te ti hanno rubato la macchina.
Sì, no, me lo...
A me mi hanno rubato 4 macchine nello stesso giorno. Sono tornato a casa a piedi e mi hanno rubato la casa.
Dove l'hanno portata?
Me l'hanno portata via con il camion, come fanno gli statunitensi, ma anche gli americani in generale, diciamo. Non so se in Sud America mi hanno rubato la casa. Allora niente, mi sono coricato sotto il mio salice piangente, che era l'unica cosa che mi era rimasta della casa. Dentro il giardino bellissimo c'era la casa. Al mio risveglio mi sono coricato, poi al mio risveglio, senti come ho detto,
notato,
risveglio,
sì, sì, sto notando.
Mi hanno rubato pure quello. E poi è iniziato a piovere, è successo un disastro. E poi ho scritto sta canzone.
Ma non è che erano il pianto del salice?
Poi mi hanno invitato in radio. a un dequadre, track 01, e ha detto va bene. Allora faccio il ritornello, ora finisco la canzone perché è lunghissima. Madonna mia, Madonna quanto sono triste, e a volte penso che era meglio che non nascevo.
Questo è, diciamo, il tempo. Io sono molto affezionato a questo uso di...
Certo, ma è premesso che dopo un certo tempo divento logorroico, non ce la posso fare, cioè.
No, ma
in radio anche rende, durante la conversazione, durante sì, la canzone, in radio poi, un format, diciamo,
almeno supporti il mio logorrio.
Si può dire logorroico in radio?
Assolutamente. Eroico un po' meno, ma logor tutto quanto.
Mi piace la preoccupazione che esprime rispetto a cosa si può o non si può dire. Mettiamo una parole tabù.
Tanto le cose peggio che puoi fare sono cose.
Allora dopo facciamo una canzone su Gesù, se non ci sono tabù.
Sì, sì, guarda,
d'accordo, in regia.
Va bene, ascolta.
No, non è assolutamente offensiva né blasfema. Anzi, la ritengo proprio pro Gesù.
Vabbè, ma non è...
che si schiera dalla parte di...
Ho saltato una cosa, ma tu stai saltando l'argomento. A me mi sta anche
più
bene.
Più di una volta.
C'è più di una... Vero, Pierpa?
Sì, più di una volta.
Ti posso chiamare Pierpa?
Certo, puoi chiamare come vuoi.
Ok. Ah, perché, cioè, io veramente... La tristezza... No, aspetta. Prima voglio dire una cosa. La tristezza è... con questa canzone, l'hai
ho
detto...
Ho capito dove vuoi arrivare.
Non capire, perché prima non hai capito, quindi... Allora voglio dire, la tristezza, tu stai descrivendo come dice tutti i cantatori hanno ad essere tristi, no? Con questa canzone ci stai dicendo, però io ti voglio dire, ma la tristezza... No, la tristezza... Cosa che...
Cos'è?
No, perché voglio dire, per esempio, la rabbia è tristezza?
Eh?
Si può essere cantautori tristi anche nei momenti felici?
Sì, puoi fingere di essere tristi oppure provocarti... la tristezza in vari modi.
Quindi secondo te la tristezza c'è un qualcosa di totalizzante? Cioè non è coesistere con altri sentimenti?
È uno stato d'animo che può essere anche autoindotto.
Con i migliori attori? Quindi tu mi dici che il cantautore,
certo,
è un attore?
Cioè io mi immedesimo... Certo. Ormai io sono stato furbo, quindi invece di essere triste io... mi immedesimo in una
puoi
persona
essere triste. La gente che ti ascolta.
Anzi peggio, faccio essere tristi le persone... Cioè rendo tristi le persone, tipo offendo delle persone a caso, e poi gli dico, sei triste? E poi gli succhio
scrivi
tutta la
canzone.
Tristezza, gli succhio tutta la tristezza e me la porto a casa e scrivo la canzone.
Ottimo.
Interessante, cioè,
è molto interessante. Infatti anche il tema dei cantautori che si mettono in quel mood anche per poi farsi, diciamo, l'auto... ridicolizzazione di quelle tristezze e robe, che anche sono divertenti quelli. Quando non è tristezza per tristezza, ma anche la chiave comica.
Tristezza. Scusa, ma e quindi io vorrei giungere alla causa principale della tua
Giuseppina.
Diciamolo che...
Questa, ecco, è una canzone.
Vai, dimmi qualcosa di Giuseppina, della canzone.
Ecco, allora, è una canzone di due che si lasciano e che fondamentalmente si lasciano. Boh, no, non è che si lasciano, cioè, lei lascia lui.
Dimmi qualcosa di prima della canzone, perché io voglio sapere qualcosa di come è nata sta canzone.
La canzone è nata scrivendo prima la musica.
Sei un triste.
E poi le parole. Ho detto, quella era la fase in cui ero ancora davvero triste, non avevo ancora imparato questa tecnica dell'immedesimarmi nella tristezza degli altri e quindi dovevo essere triste per forza, allora mi sono fatto lasciare da questa Giuseppina.
Sì, crediamoci.
No, l'ho voluto io, non è
no,
che...
No, ti sto cercando...
Cioè, io ho detto, perché non mi lasci così poi divento cantautore?
È stato produttivo.
Però io adesso io stavo cercando di generarti un'altra situazione di tristezza, facendoti rendere conto che non sei tu che hai deciso niente. Cioè riflettici, essi tristi.
Io voglio pensarla così, ok. Ecco, allora io ho indotto questa ragazza a lasciarmi, lei mi ha lasciato e io ho scritto questa bellissima canzone che si chiama Giuseppina. Allora praticamente di cosa parla? Dei discorsi che fanno due che si lasciano quando poi diventano amici e non sanno di cosa parlare. E allora parlano dell'umidità del clima di quella città in cui si sono lasciati. E tipo, non è il freddo, non è tanto il caldo, ma è l'umidità che conta. Ecco, vado. Cosa gli ho fatto io alle zanzare? Qualcosa di male. Attaccano insieme come la flotta militare. Sotto questo cielo coperto, questo cielo incolore, che non sai mai di preciso se piove o non piove, se piove o non piove. Giuseppina amore, cosa ti ho fatto di male? Mi hai lasciato senza nemmeno, nemmeno spiegare. Cosa vuoi che ti dica, che cosa mi devo inventare? Ora che sei mia amica, di cosa dobbiamo parlare? E non è tanto il freddo, non è tanto il caldo, si sa. Il problema di questa città è l'umidità. Venezia e Firenze stupende, ma non ci vivrei mai. Ma guarda, non è tanto per i soldi, più che altro per i documenti. E sotto questo cielo coperto, questo cielo incolore, che non sai mai di preciso se piove o non piove, se piove o non piove. Giuseppina amore, cosa ti ho fatto di male? Mi hai lasciato senza nemmeno, nemmeno spiegare. Cosa vuoi che ti dica, che cosa mi devo inventare? Ora che sei mia amica, di cosa dobbiamo parlare? E non è tanto il freddo, non è tanto il caldo, si sa. Il problema di questa città è l'umidità. E di sigarette ne fumo un paio al giorno. Non ho iniziato, Erasmus ti fa curriculum, ma perché non te ne vai a Berlino e vattene a Berlino sotto quel cielo coperto, quel cielo incolore, che non sai mai di preciso se piove o non piove, se piove o non piove. Giuseppina amore, cosa ti ho fatto di male? Mi hai lasciato senza nemmeno, nemmeno spiegare. Cosa vuoi che ti dica, che cosa mi devo inventare? Ora che sei mia amica, di cosa dobbiamo parlare? E non è tanto il freddo, non è tanto il caldo, si sa. Il problema di questa città è l'umidità.
Umidità che c'è anche in questa sala in questo momento.
Mamma mia, qua in questo studio sì, si muore e si muore.
Potete capire.
Com'è l'umidità di Torino?
Meno umida di Bologna.
Non è paragonabile.
Però il clima ultimamente è pazzo.
Cioè io chiaramente sto parlando dell'umidità metaforica.
Certo, ma il problema è che un giorno hai bisogno del cappotto e il giorno dopo esci in costume. Insomma, questo
faccio
tempo
difficoltà.
Stiamo davvero parlando del tempo in radio?
Assolutamente, perché no? Perché io voglio sponsorizzare un programma meteorologico di Onde Quadre in radio. Perché
musica
no?
Emergente e meteorologia.
Sì, parliamo insieme. Che effetto ha il meteorologicamente parlando tempo sui ricci dei cantatori?
No,
non mi devi rispondere,
come
cioè nel senso era per dire. Comunque chiaramente immagino tutti quanti state capendo.
Mi ero distratto un attimo.
Sì, no, sei perdonato. Mentre invece io voglio andare avanti perché abbiamo veramente poco tempo ancora e
sì.
Tu ci hai promesso che ci fai una canzone su una diatriba internazionale che ha coinvolto entità astrofisiche e entità antropologiche, mente
cioè,
astrofisiche, perché
no.
Comunque lo sono lo stesso. Non parliamo di insetti,
no.
Ma parliamo di un grande gruppo. Dai, lo so, devo fare una battuta
dai.
Okay? Quindi parliamo di una canzone
triste, basta tristezza qui.
No, le mie battute sono un po' triste ogni tanto. E quindi in questo caso stiamo
Senti
parlando
che strumento ti tiro fuori.
Oh.
Bravo, eh.
Allora, praticamente qui stiamo parlando di una relativa internazionale che ci fu appunto quando i Beatles
dissero noi siamo più famosi di Gesù. John Lennon, ma come ti viene in mente? Allora io mi sono immedesimato.
Già famoso John.
Ho scritto questo ringraziamento a Gesù per quello che ha fatto per noi, a prescindere da questa diatriba dei Beatles, anzi affermando la sua, comunque secondo me è più famoso lui dei
Beatles, non lo so,
generale,
dipende. Dai, faccia al volo che bisogna così.
Vai.
Poi dopo papà.
Grazie Gesù per quello che hai fatto per noi. E non ascoltare tutte quelle false voci sui Beatles. Magari Lady B non hai cantato, ma sei resuscitato. Yeah, 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 baby. Grazie Gesù per quello che hai fatto per noi. Well, non ascoltare tutte quelle falsissime voci sui Beatles. Magari tu non suoni il pianoforte, ma hai sconfitto la morte.
Breve però intensa è stata qua.
No, è stata breve e intensa perché in realtà questa canzone richiederebbe almeno 4 minuti di assoli vari.
Vabbè, ma perché giustamente
l'ho accorciata.
Giustamente perché il rapporto che hai con Gesù spesso non si trasforma in parole, no?
No.
No, vabbè. No, perché
era un omaggio.
Era un omaggio.
Un omaggio.
Era un omaggio. Siamo già.
Sì, sì, no, no, noi siamo praticamente arrivati. Quindi, in un certo senso, io proporrei una cosa. Visto che adesso noi nel salutarvi, nel salutarti, nel ringraziarti, pensa intanto a una canzone che potrai fare in conclusione. Che poi magari, però, noi sfumiamo perché non ci arriveremo a finirla.
Giustamente.
Però sarà disponibile online. La potete trovare successivamente in contenuti extra, no?
Aggiuntivi.
Aggiuntivi. Che cosa ne dici, signor Tony?
Certo, allora faccio una canzone.
No,
che...
no, prima ti saluto. Poi, intanto, pensa alla canzone. Cioè, non. Stai tranquillo.
Mi interpelli e poi non mi fai parlare.
No, prima bisogna salutare i nostri
ragazzi
tutti quanti i radioascoltatori, web
radioascoltatori.
Salutiamo
a Franz e Marghe in regia.
Sì, ciao bellissimi.
Ciao bellissimi.
Grazie di essere stati anche con questa settimana con noi. Ringraziamo Tony Vernice, ringraziamo Pierpaolo che è venuto fin da Bologna per fare da Exactly
solo per due questo. Stronzate, diciamolo.
Sì, no, c'è proprio venuto qua apposta per conoscermi.
No, passavo per Torino.
Stavi andando verso Lione, no?
Sì,
volevi
sì.
Prendere il ponte.
Zone meno umide, diciamo.
Va bene, ragazzi. Allora, un grande saluto. Un appuntamento per la prossima settimana. Sempre qui su Onde Quadre.
Track 01.
Contatti, vabbè. Track01q@gmail.com.
Iscriveteci come ha fatto il buon Tony Vernice.
Andate a vedere i nostri cose su Facebook. Trovate dei contenuti extra e magari anche su YouTube. Nel resto, andate sulla pagina di Tony Vernice. Voglio dire, perché qui abbiamo bisogno di. Thumbs
likes.
Up
abbiamo
likes.
Bisogno dei mi piace qui.
Big likes come direbbero
i mi piace sono più importanti del pane oggi.
Esatto, quindi vi lasciamo in compagnia sfumante di Tony Vernice con il suo ultimo contributo a questa trasmissione.
Politicamente scorretta questa canzone, diciamo,
Dai.
Potrebbe dare fastidio ai più. No, non è vero. In infradito e calzoncini affronterò tutte le sfide del deserto siberiano. Del deserto siberiano. In groppa un mulo zoppicante affronterò la traversata delle Alpi e delle Ande. Delle Alpi e delle Ande. E finalmente arriverò da te, dopo aver consultato gli oracoli, invecchiato se vuoi, un po' acciaccato se vuoi, e finalmente arriverò da te, dopo aver macinato chilometri, invecchiato se vuoi, oi, 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 oi. In infradite calzoncini affronterò tutte le sfide del deserto siberiano, del deserto siberiano. In groppa a un mulo zoppicante affronterò la traversata delle Alpi, dell'Appennino tosco-emiliano e delle Ande, delle Alpi, dell'Appennino tosco-emiliano e delle Ande. E finalmente arriverò da te, dopo aver consultato gli oracoli, invecchiato se vuoi, un po' acciaccato se vuoi, e finalmente arriverò da te, dopo aver macinato chilometri, invecchiato se vuoi. Ma nel modo in cui invecchia Sean Connery, ri 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 ri